Domenica ventinovesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 18, i versetti 1-8. Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Dal libro dell'Esodo, capitolo 17, i versetti 8-15. Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui, ed egli vi si sedette. Mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, i versetti 14 fino al versetto 2 del capitolo 4. Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola. Insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Illumini e dilati il nostro cuore affinché possiamo accogliere e vivere questa parola che ci è donata. Amen. Domenica ventinovesima del tempo ordinario, domenica della parabola della vedova importuna e del giudice iniquo. La parabola del giudice iniquo e della vedova ostinata ha il richiamo della necessità di pregare sempre, senza mai lasciarsi disarmare. E anche se il Signore sembra sordo o tarda alle nostre suppliche, scopriamo un argomento, non è vero, perché l'argomento di Gesù nella parabola è semplice. Se un giudice iniquo finisce per dare giustizia alla vedova, quanto più Dio che è giusto ascolterà il nostro grido di aiuto. L'Evangelista Giovanni definisce la fede come credere all'amore di Dio per noi. Ebbene, il credente ha una fiducia così grande in Dio che a lui domanda tutto con semplicità e a lui si rimette. Pregare dunque non è forzare Dio a fare la nostra volontà. La preghiera cristiana non è infatti una richiesta di intervento immediato di Dio, non è neanche una formula magica per risolvere problemi, ma la preghiera è aderire, accettare la libertà e la pazienza di Dio. Altrove, nell'Evangelo di Luca, Gesù dice che Dio ci darà non tanto quello che chiediamo, ma lo Spirito Santo per comprendere il significato di quello che ci capita e per essere Suoi testimoni. In Luca 11:13 scrive: «Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». La preghiera poi di domanda esemplare è quella di Gesù del Getsemani. Luca 22:42: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Ecco, il credente non vuole piegare Dio alla propria volontà, utilizzarlo per compiere i propri desideri, ma prega per ottenere la grazia di conformare la propria volontà a quella di Dio. Egli, infatti, Dio, sa ciò che è veramente nostro bene. La preghiera di domanda, quando è autentica, è davvero sorgente di impegno, perché noi cominciamo a fare quello che chiediamo. Pregare per la pace spinge ad impegnarci per la pace. Pregare perché cessino le sofferenze ci spinge ad aiutare chi soffre. Dunque, pregare non deresponsabilizza mai l'uomo, anzi, lo responsabilizza maggiormente. Chi prega si fa prima di tutto attento alla parola di Dio, per rendersi disponibile nella fede ad accogliere la chiamata che viene da Lui, e manifesta al tempo stesso la speranza del futuro di Dio, che la preghiera in qualche modo anticipa e promuove. Dà anche una testimonianza di carità, tanto è stretto il legame che unisce colui che prega a Dio. Partecipa infine alla vita del mondo, perché si sente impegnato in tutto ciò che fa venire il regno. In tal modo la preghiera è l'atto più significativo del vivere cristiano. È una citazione del Catechismo degli Adulti. L'eucologia di questa domenica, l'antifona d'ingresso, Salmo 16, versetti 6 ed 8. «Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta. Rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodisci, mio Signore, come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali». Ecco iniziare la Divina Liturgia con questa antifona d'ingresso che ci dà la consapevolezza che il Signore ascolta sempre i servi che gridano a Lui, ed Egli dona la parola della Sua legge santa. È il convito di comunione. Con il Salmo 16, l'Assemblea, in questa supplica, invoca epicriticamente il Signore affinché si tenda all'ascolto. È bella l'immagine di questo volgere l'orecchio per ascoltare la preghiera da parte di Dio. Il Signore è chiamato a tendersi nell'ascolto, a esaudire le suppliche dei Suoi fedeli. E l'orante del Salmo incalza il Signore con le richieste, chiedendo che lo custodisca come pupilla degli occhi. È bellissima questa immagine. L'occhio è la parte più cara, così come il fedele custodisce con cura i precetti del Signore. Proverbi 7:2 scrive: Figlio mio, custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai. Il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. Legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. E il Signore stesso ha avvertito che chi tocca il popolo suo tocca la pupilla del suo occhio. Zaccaria 2:8. La situazione ideale di questa custodia è certamente la protezione all'ombra delle ali del Signore, lì nel santuario dove i cherubini fanno la guardia adorante all'arca, lì dove il popolo riceve le mirabili grazie del Signore, ossia la parola della legge santa e il convito di comunione. Negli appunti le citazioni tratte poi dai Salmi 35, 56, 60, 90, eccetera. Canto all'Evangelo, Epistola degli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il canto all'Evangelo ci ricorda che anche noi abbiamo ricevuto in dono irreversibile la parola di Dio e dunque siamo esortati alla costanza nella fede anche nelle prove a cui siamo sottoposti. La parola è viva, è onnipotente, è spada terribile, a doppia lama, dirà Paolo. Penetra fin dentro il cuore, scruta i pensieri e le intenzioni, distingue così quelli buoni da quelli perversi. Siamo ancora nel contesto della salita, iniziata nella domenica 13ª e si protrarrà fino alla 31ª. Un testo proprio di Luca, in questo esodo a Gerusalemme, così la definisce l'Evangelista. La salita di Gesù a Gerusalemme è il compimento della sua missione. La croce, la resurrezione e tornare al Padre nella gloria dello Spirito Santo. Ed ecco dunque la pericope di oggi, un'altra catechesi del Signore sulla preghiera e sulla necessità assidua e insistente. Infatti, in questo lungo itinerario verso Gerusalemme, che ormai volge quasi al termine, Gesù insegna ai suoi discepoli quanto egli stesso fa già da sempre, una vita silenziosa e intensa di preghiera, in unità con il Padre e nello Spirito Santo, una preghiera senza interruzione. In questo tempo liturgico, Gesù, battezzato dallo Spirito Santo, è inviato dal Padre in missione per annunciare l'Evangelo e compiere le opere del Regno. Egli dunque è la chiave di comprensione di questa proclamazione evangelica continua. La parabola di questa domenica è incentrata sulla figura di una vedova tenace. Questa riesce a espugnare l'indolenza di un giudice che si disinteressa alla sua causa. Un'ennesima catechesi sulla preghiera e su quella dovuta assiduità. E questo un carattere centrale sia in brani del Nuovo Testamento, così come dell'Antico. In Luca 11:5-10, l'Evangelista scrive: «Poi disse loro, se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli, amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde, non mi importunare, la porta è già chiusa, e i miei bambini e io siamo a letto, non posso alzarmi per darti dei pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto». E così poi nei Salmi, o in altri testi, pensate alla prima lettura, ad esempio, Esodo 17. La preghiera, dunque, è la tentazione del venir meno della preghiera. È il primo segno della crisi che ci assale. La mancanza di preghiera è un fatto constatabile facilmente in noi cristiani e soprattutto in questa età moderna. E la rarefazione della vita di preghiera e il suo definitivo abbandono segna l'oscuramento del cuore e dunque la rovina per chissà quanto tempo. Il lezionario ha accostato all'Evangelo un brano dell'Esodo, capitolo 17, i versetti 8-15. Mosè, insieme con Abramo, così come poi con Davide, Geremia, gli autori dei Salmi, il servo del Signore, presentano e rappresentano la figura di chi prega, l'orante intercessore potente presso il Signore. Mosè è orante assiduo ed è narrato in un contesto di una situazione forse al limite. Israele è appena reduce dalla crisi della fame. Siamo a Massa e Meriba, lì dove il popolo ha tentato il Signore e ha messo alla prova anche Mosè, la pazienza di Mosè. Ha superato la crisi della sete, ecco un'altra prova, l'assalto dei temibili amaleciti, quei nemici tradizionali di Israele. Mosè opera da accorto stratega. Dispone che Giosuè guidi l'esercito contro il nemico, lui, su un colle che domina il campo di battaglia, starà con il bastone di Dio in mano, quel bastone dei prodigi che aveva operato davanti al Faraone, quello che ha aperto il Mar Rosso, che ha frantumato poco prima la roccia, dando l'acqua per la salvezza del popolo. Ecco, mentre Giosuè va in battaglia, Mosè, Aronne, Cur salgono sul colle. Mosè prega, reggendo il suo bastone in alto. E mentre lui prega, Israele vince. Ma, essendo anziano, si stanca, abbassa le mani, il bastone poggia a terra, e allora ecco Amalek che vince. Mosè prega, ma le sue mani si sono indebolite. Allora interviene Aronne, da buon sacerdote, esperto di preghiera, sa che si può pregare a lungo, ma bisogna trovare una posizione comoda. Fa sedere il fratello Mosè e poi con Ur dall'altra parte gli reggono le mani e le tengono alte fino al tramonto del sole, così che Giosuè sconfigga Amalek. In seguito il Signore prescrive a Mosè di fissare questo fatto su un libro, in modo da non far scomparire la memoria di Amalek, il nemico per eccellenza. Nella tradizione, non a caso, il diavolo verrà soprannominato anche Amalek. Quindi la preghiera, arma potente contro ogni tentazione, ogni nemico. E il nemico più grande è il diavolo. Poi Mosè costruisce un altare, al versetto 15, che chiama il Signore vessillo mio. L'episodio è altamente carico di significato e i padri lo hanno trattato ripetutamente, trovandovi una tipologia molto densa. Innanzitutto Mosè, figura che rappresenta il popolo, prega, ma non è da solo. E l'aiuto decisivo nella preghiera gli viene da Aronne, suo sommo sacerdote, oltre che da Cur, che rappresenta le tribù di Israele. Prega bene Mosè. E la preghiera avviene in quella compattezza. Così anche il popolo prega e deve pregare compatto, lì dove il sacerdozio esercita una funzione indispensabile, che potremmo definire una sorta di motorino d'avviamento di tutto il motore generale, che quando è messo in moto poi trasporta anche il piccolo motorino d'avviamento. La preghiera comunitaria, continua e insistente, è davvero efficace. Il bastone poi, segno della potenza divina che opera, è chiamato in ebraico in diversi modi, Mate, Nes, palo. Ora, l'altare che Mosè costruisce dopo la vittoria è chiamato Adonai Nissi, il Signore vessillo mio, dove si manifesta il popolo che regge il vessillo della vittoria. L'altare del sacrificio è questo vessillo, luogo della vittoria del popolo che prega sempre. Perciò i padri precisarono e videro nel bastone vessillo di Mosè la croce del Signore. L'altare della vittoria divina, l'altare permanente intorno al quale si raduna il popolo santo per pregare ininterrottamente il Padre del Crocifisso risorto, vessillo divino. Anche il Salmo responsoriale, il Salmo 120, Salmo di fiducia individuale, in cui il canto è alternato con il responsorio «Il mio aiuto viene dal Signore», il versetto 2 del Salmo, adattato, l'assemblea canta la sua fiducia nel Signore. Egli è l'unico aiuto, nel Signore vi è ogni speranza. Una fiducia al passato e al presente, sempre dunque. Chi volesse continuare ad approfondire il Salmo troverà poi negli appunti elementi e note utili per l'approfondimento. Abbiamo già citato il contesto della pericope evangelica. Se volessimo distinguere il brano evangelico, nella sua composizione possiamo evidenziare tre parti. Una didascalia dell'evangelista, il primo versetto. Poi i versetti 2 e 5, la parabola dell'insistenza esaudita. E infine i versetti 6 e 8, l'applicazione che Gesù fa. Ora, quasi tutti gli esegeti sono concordi nel mettere in luce il carattere redazionale di quel primo versetto, che introduce una parabola propria di Luca, ma con un vocabolario che lascia facilmente indovinare un substrato aramaico. Il discorso che precede questo versetto indica la prospettiva in cui occorre leggere il racconto parabolico. A causa della tribolazione che mette radicalmente in pericolo la fede, il discepolo non deve mai abbandonare la preghiera. L'analisi del testo poi suggerisce che la parabola, in origine, metteva l'accento sulla certezza della salvezza finale. È infatti il completamento, con l'ultima domanda, al versetto 18, l'Evangelista richiama l'attenzione sulla prova della fede. Come vivere nella fedeltà a una salvezza che viene donata in un modo così sconcertante? Dove attingere la forza per rendere, per quel rendimento di grazie che domenica scorsa abbiamo apprezzato nel lebbroso samaritano guarito? Sapremo noi pregare abbastanza da riconoscere il regno che viene, il giorno in cui il figlio dell'uomo è rivelato? Nella parabola i due personaggi rappresentano, in quello che possiamo definire il contesto della letteratura biblica, le figure tipiche dell'oppressore e dell'oppresso nel campo della giustizia sociale. Gesù avrebbe certamente potuto usare altre immagini per parlare della perseveranza nella preghiera, ad esempio un nido in un giorno di primavera, al suo interno gli uccellini appena nati, ancora in plumi, col becco spalancato verso il cielo, pigolano, lanciando un richiamo quasi inarticolato. E il cibo non si fa attendere. Vengono sfamati. Gesù ha preferito presentarci sotto forma di parabola una scena probabilmente colta dal vivo, non rara, non soltanto in quel tempo. Una vedova ostinata, con la sua insistenza, costringe un giudice incurante dei precetti divini e insensibile al rispetto degli uomini a farle giustizia. Ora, da questo racconto non dobbiamo dedurre che il modo migliore per pregare Dio è quello di ripetere fino all'esasperazione le nostre domande. Sappiamo che soltanto i pagani, ci dice Matteo capitolo 6 versetto 7, i pagani pensano di essere esauditi a forza di parole. Dio non è un giudice che trascura di rendere giustizia. Tuttavia, desidera che gli esprimiamo senza stancarci i nostri bisogni. La cattiva volontà del giudice della parabola è sottolineata per farci capire che è evidente che Dio darà soddisfazione a coloro che lo implorano. A differenza di quell'uomo iniquo, Dio non tarderà a fare giustizia. È proprio questo il problema dei destinatari della parabola. Dio ad alcuni sembra non rispondere, a non voler intervenire, dunque a cosa serve pregare? Ecco, incoraggiando i suoi a perseverare nonostante tutto nelle loro preghiere, Gesù suggerisce il rapporto che collega la preghiera alla fede. Egli stesso non si fa illusioni. In quell'interrogativo, il figlio dell'uomo quando verrà troverà fede sulla terra? Un interrogativo grave. Ma ciò che conta è che Cristo vuole farsi comprendere che la fede, per non indebolirsi, per non scomparire, per fiorire nelle opere e rimanere continuamente vigilante, ha bisogno del nutrimento, così come una pianta ha bisogno dell'acqua. Proprio perché la fede è una realtà viva, che sussiste soltanto se viene vissuta, dobbiamo pregare sempre senza stancarci. E pregare senza stancarci vuol dire accettare le lentezze della crescita del regno, poiché Dio stesso le accetta. Riconoscere le lentezze significa avere pazienza per la conversione dei peccatori e innanzitutto della propria conversione. Dio pazientemente attende. La preghiera dunque diventa un mezzo per manifestare chi è Dio e come Egli si comporta riguardo all'uomo. Dio ci attende e senza pretendere di trovare ancora della fede nell'uomo. Anche il cristiano che prega è in attesa, senza essere certo di raggiungere il suo scopo. Poco importa. La preghiera afferma un'esigenza di giustizia, ma condivide anche la pazienza di Dio, che attende dall'uomo la conversione. Esaminiamo il nostro brano, dunque. Pregare sempre, dice il primo versetto. Pregare per non entrare in tentazione, cioè non dubitare della venuta del regno. Pregare sempre per non mancare di fede. Si deve pregare sempre perché ogni momento è buono per la venuta del Signore. La salvezza avviene e il Signore opera nel nostro tempo, in cui si mangia, si beve, ci si sposa, eccetera. Per questo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 31, scrive: «Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio». Pregare sempre, perché la preghiera non si sovrappone a nessuna azione. Così ci ricordano i detti dei pari del deserto. La preghiera illumina tutto e tutte le cose e tutto indirizza al loro fine. La preghiera è importante perché è desiderio di Dio. Oscar Wilde, uno scrittore inglese dell'Ottocento, scriveva: «Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle». Ecco un'intuizione. Nella creatura umana vi è la capacità di ascendere al trascendente. E una delle espressioni più alte di questo nostro anelito verso le stelle è indubbiamente la preghiera. La preghiera che è respiro della fede, dialogo tra Dio e l'uomo, un dialogo in cui ci si dà del tu. E se questa è la preghiera, allora essa prevede innanzitutto l'ascolto di ciò che il Signore dice al nostro cuore. Ecco, nella vita del credente il dialogo diventa naturale e indispensabile, e i padri lo hanno paragonato al respiro. Da respirare non ci si stanca, e altrimenti si muore. È così dunque anche per la preghiera. Un paragone molto bello. Pregare dunque senza stancarsi, senza scoraggiarsi, o per tener presente la situazione di Mosè, senza lasciarsi cadere le braccia. Me enkakein, espressione tipicamente paolina, sottolinea proprio questo bisogno, passione, potremmo dire. Qui dobbiamo sottolineare quella necessità, quel bisogno che Luca più volte sottolinea, soprattutto in riferimento alla passione. Ricordiamo che l'espressione bisogna, è necessario, quel dei, ricorre nella sua opera ben 41 volte e in tutto il Nuovo Testamento 102. La preghiera dunque non è tempo perso, anche se può sembrare tempo perso. Non è un puro desiderio, povero e tutto sommato in grado di fare nulla. Quando si prega, dicevano i padri, si lotta con leoni e draghi. La preghiera è infatti lotta, scrive Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 30. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito, vi raccomando, lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio. E ancora in Colossesi 4:12, vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non smette di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. E così ancora in tante altre situazioni bibliche. Versetto 2. Viene presentato il primo personaggio e da subito la prima impressione è di antipatia. È crudele, è impio, senza religione o umana comprensione. E quel vocabolo ingiusto è davvero il colmo per un magistrato che è chiamato ad applicare la giustizia. Poi la vedova. E sappiamo che le vedove, insieme agli orfani, agli stranieri e ai pellegrini, godevano da parte di Dio di una speciale protezione. Così erano citati nella legge di Mosè. Essi sono gli emarginati per eccellenza. E la situazione di miseria della vedova diventa il simbolo della povertà. Ma già alcuni miracoli le predispongono in quell'abbondanza messianica. Ricordiamo primo libro dei Re, capitolo 17, i versetti 8-15, l'incontro di Elia con la vedova di Sarepta di Sidone durante la carestia. O secondo libro dei Re, capitolo 4, i versetti 1-7, Eliseo e l'incontro con la vedova indebitata a cui fa dono dell'olio nei vasi che è capace di radunare, paga i suoi debiti e ne ha di che vivere. O il Salmo 145, versetto 9, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Dunque, le vedove sono parte di quei poveri protetti dalla legge di Dio. Esodo 22, Deuteronomio 10, eccetera. In questo amplissimo fondo biblico troviamo dunque e posizioniamo questi due personaggi della parabola. Personaggi a cui gli ascoltatori di Gesù erano dunque particolarmente sensibili. La donna, infatti, assume l'atteggiamento dei pii che davanti a Dio esprimono la loro situazione e nella loro supplica gridano «Vendicami del mio avversario, sostieni la mia causa». Uno scrittore ebreo, Eli Wiesel, in Celebrazioni Assidiche, scrive «Sai, chi ha revocato il decreto celeste che doveva scatenare una catastrofe sul nostro popolo?» domandò Baal Shem a Rabbi Naham di Orodenco. «Te lo dirò, né tu né io, né i sapienti né i grandi capi spirituali. Le nostre litanie, i nostri digiuni non hanno avuto nessun effetto. È una donna del popolo che ci ha salvati, ed ecco come. È venuta della sinagoga e si è messa a piangere cantarinando. Signore dell'universo, non sei forse nostro padre? Perché non ascolti i tuoi figli che ti implorano? Vedi, io sono madre, ho 5 bambini e quando li vedo versare una lacrima mi si spezza il cuore. Ma tu, padre, hai molti figli. Tutti gli uomini sono figli tuoi e tutti piangono. Anche se il tuo cuore è di pietra, come puoi restare indifferente? e Dio le ha dato ragione. Dunque, in questa situazione, quel magistrato che non ha intenzione di fare giustizia è messo alle corde da questa vedova, che con querula insistenza continuamente va e viene, e dopo aver più volte rifiutato, il giudice finalmente decide di togliersela di torno con una giustificazione che non gli fa certo onore, neppure in extremis. Infatti la sua preoccupazione è della propria quiete, non della giustizia. Egli dice tra sé, e già questo ci ricorda, no, quel dialogare tra sé di altre situazioni ingiuste e che hanno fatto una cattiva fine. Poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, poiché non venga a importunarmi. Ed è interessante il termine tecnico che l'Evangelista usa, iupo piazei, è un termine tecnico prelevato dal pugilato, che Paolo utilizzerà nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 27, e indica il colpo portato in pieno viso, sotto gli occhi. Ora, certamente fa sorridere questo vocabolo applicato a questa vedova, che probabilmente non era neanche capace, ma è soltanto un modo pittoresco per esprimere l'insistenza terrificante, come un colpo da knockout o da KO, come siamo più abituati a dire. Questa donna rivela una forza come quella di un pugile, capace di assestare il colpo definitivo al suo avversario. La parabola certamente non è del tutto logica. Il giudice, infatti, avrebbe potuto avere una reazione diversa, ad esempio punire la donna per la sua importunità e dunque vietarle di tornare in tribunale. L'immagine di questo giudice non è una rappresentazione di Dio, come spesso, per esempio, abbiamo trovato in altre occasioni. È semplicemente un termine di paragone per mettere in luce il comportamento del Signore. E sempre a proposito della preghiera, Gesù altrove, abbiamo già citato il capitolo 11 di Luca, al versetto 13 dice: «Se voi, pur essendo cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo, ovvero ciò che è buono, a coloro che glielo domandano». Dunque, in quel metodo che ormai conosciamo, dal minore al maggiore, cioè cosiddetto a fortiori, la considerazione che se un piccolo, insignificante giudice della terra ha operato la giustizia, ancor più il giudice supremo farà giustizia. Questa conclusione è analoga a quella già citata dell'amico disturbato in piena notte, Luca capitolo 11, e si riallaccia alla letteratura sapienziale che presenta la giustizia divina in termini molto vicini a quella della parabola. Nel Siracide, capitolo 35, i versetti 11-24, l'autore sacro scrive: «Dio non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova quando si sfoga nel lamento. La preghiera dell'umile penetra le nubi. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità. Il Signore non tarderà e non temporeggerà con loro». Questo brano del Siracide si conclude poi con un elogio della misericordia divina. Versetto 24, appunto: «Bella è la misericordia al tempo dell'afflizione, con le nubi, come le nubi a portatrice di pioggia in tempo di siccità». non è dunque soltanto ristabilire la giustizia, ma si dimostrerà paziente e subito li vendicherà. E nella Bibbia il ritardo di Dio in nessun caso è mai segno di indifferenza o di inerzia, ma è sempre ispirato ad una volontà di misericordia, quella misericordia che concede ai cattivi il tempo di pentirsi, invece di colpirli appena si ribellano a Dio o ne ostacolano i piani. Ricordiamo la seconda lettera di Pietro, il capitolo 3, i versetti 9 e 16 sono illuminanti per il nostro discorso. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina. E in Apocalisse 6, 9-11, quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che avevano reso. E gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Ecco dunque, nessuno ha il diritto di pensare a un Dio indifferente, e neppure ha il diritto di pretendere che Dio obbedisca ai suoi desideri, stabilendo tempi e forme di esaudimento. Dio non è una macchina dove si introduce il gettone della preghiera per farla funzionare. Versetto 8. Farà giustizia. Ec dicesin, o vindictam in latino, vendicherà, nel senso biblico, del trionfo della causa dell'innocente. Ma è l'ultima parola di Gesù ad essere sconcertante. Il figlio dell'uomo verrà, e questo è certo, ma troverà la fede? Ecco dunque che si dubita perfino dei discepoli che mancheranno di fede a causa della mancanza della vita di preghiera. E la constatazione basata sui fatti, ad esempio oggi, che cosa ci potrebbe dire? Dunque, accogliamo questa forte esortazione ad avere fede fino alla sua venuta, a pregare affinché venga. La parabola, dunque, è un invito a credere che il giorno del figlio dell'uomo rappresenta un giudizio di salvezza. Si tratta dell'affermazione di un avvicinarsi liberatorio del regno di Dio. Con la sola potenza della sua parola, con la forza d'urto della parabola, Gesù cerca di convincere i suoi ascoltatori riluttanti, chiamandoli a fare propria la certezza che il regno si sta avvicinando anche per loro. Il problema è se il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà fede sulla terra. E si tratta di quell'adesione di fede vissuta, di fedeltà nella testimonianza, resa sia nella parola che nell'azione, e sorretta dalla risoluzione nella preghiera. Ecco, in mezzo alle prove di una comunità perseguitata, preoccupata per il ritardo della parusia, la fede è l'accoglienza della salvezza in cui si gioca il destino dell'uomo. E questa fede passa attraverso iniziative concrete, come quelle della vedova, che non teme di assillare un giudice iniquo fino a fargli cambiare atteggiamento. È ancora oggi la preghiera della Chiesa. E aveva ragione la tradizione cristiana quando parla della preghiera comparandola al respiro. Non ci si chiede né si comanda ai nostri polmoni di respirare. Lo si fa spontaneamente, altrimenti si morirebbe. La stessa cosa può accadere per l'anima e per la fede. Se si deve pianificare artificiosamente la preghiera, è segno che lo spirito è intisichito, alla tisi, e ha bisogno di un trattamento terapeutico. Tuttavia, a differenza di quel moto primo e naturale del respiro, pregare è anche un'arte che esige esercizio, proprio come l'atleta che regola i moti fisiologici, calibrandoli in quell'attività agonistica. Del resto, in greco, askesis, da cui ascesi, è dunque proprio esercizio. E ricordiamo la famosa preghiera del cuore, quella preghiera che nel racconto del pellegrino russo diventa come il respiro dell'uomo. E nel giorno questo non viene mai meno, è così anche la preghiera. Concludo con un'ultima testimonianza, quella autobiografica, una stupenda confessione di un uomo lontano, certamente, Gandhi, ma profondo conoscitore della necessità della preghiera. Egli scrive: «Non sono un letterato né uno scienziato, cerco soltanto di essere uomo di preghiera. Senza la preghiera avrei perso la ragione. Se non ho perso la pace dell'anima, malgrado le prove, e per questa pace mi viene dalla preghiera». Ecco, si può vivere alcuni giorni senza mangiare, ma non senza pregare. La preghiera è la chiave del mattino, è il chiavistello della sera. Ed è bello che quando cala la sera e si è nel quieto della nostra casa, spento il televisore, chiusa la giornata, si suggella il tutto con una pausa orante. E anche uscendo la mattina dal grembo del sonno della notte, aprire le porte del giorno, ancora con la chiave della preghiera, che spalanca davanti la vita, illuminandola, anche se poi le ore che seguiranno saranno pesanti e forse tenebrose. E sarà proprio con questo esercizio costante del chiudere e aprire la casa dell'anima, così come si fa per quella di pietra dove abitiamo, che ci accadrà ciò che diceva il filosofo Jacques Maritain: il credente perfetto prega così bene che ignora di pregare. E la preghiera di colletta ci fa pregare nella liturgia di questa 29ª domenica. O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai dato la vittoria al tuo popolo, guarda la tua Chiesa raccolta in preghiera. Fa che il nuovo Israele cresca nel servizio del bene e vinca il male che minaccia il mondo, nell'attesa dell'ora in cui farai giustizia ai tuoi eletti, che gridano giorno e notte verso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.